Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori di Cult e bentornati a Cult Estate che, come sapete, è la versione estiva del nostro quotidiano culturale dalle 10 fino alle 11.30. Fra poco avremo i primi ospiti. Intanto saluto Lavinia Zaretti con me anche quest'oggi. Ciao Lavinia.
Buongiorno Ira e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
Allora, Annunciazione. Questa è in realtà una citazione da tanto tempo fa, dalla smorfia alla televisione, insomma, vabbè, non ho bisogno di spiegarlo ad alcuni, ad altri forse sì. Diretta @popolarenetwork.it. Nella puntata di ieri erroneamente ho detto diretta @radiopopolare.it, invece è popolarenetwork.it, per i più attenti lo sanno, per prenotare le 20 copie di biglietti per la proiezione di sabato 13 sera alla Loggia dei Mercanti del film Non riattaccare, di cui ci ha parlato ieri Barbara Sorrentini con una intervista a Manfredi Lucibello che lo ha diretto. Allora, lo ripeteremo più volte durante questa puntata. Scrivete a diretta @popolarenetwork.it, cioè insomma la mail della nostra diretta, dove noi prenderemo nota delle vostre richieste. Metteteci il nome naturalmente e scrivete voglio i biglietti per non riattaccare. La proiezione, ve lo ricordo, nell'ambito delle Sere dei Mercanti, questo è il titolo della rassegna che si svolge in Piazza dei Mercanti a Milano, insomma famosissima piazza, dove ci sono le proiezioni di diversi film tutti i giorni, e sabato prossimo, fra due giorni, ci sarà proprio Non riattaccare. Allora, per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare abbiamo 10 coppie, cioè 20 biglietti, chiedetene due per volta, con una mail a diretta@popolarenetwork.it. E questo era il primo annuncio. Il secondo annuncio, cara Lavinia, lo sai anche tu. Nel senso che Tiziana Ricci ci ha comunicato che cosa? Che alcuni di coloro che si erano prenotati e prenotate per la visita guidata di quest'oggi, giusto?
Sì.
Perché era proprio l'11 di luglio.
L'11 di luglio alle 6 del pomeriggio.
Esatto, per andare a vedere la mostra di Mendini in Triennale. Si sono purtroppo ammalati, quindi c'è ancora qualche posto libero. Se volete cogliere al volo questa possibilità, un prezzo ridotto per i nostri ascoltatori è 12 euro, la visita guidata con Fulvio Irace, insomma, che la racconta, quindi non una visita qualunque, scrivete a prenotazioni@radiopopolare.it, questa volta sì. prenotazioni@radiopopolare.it se volete aggregarvi al volo alla visita guidata alla mostra su Mendini in Triennale questo pomeriggio alle 18. Naturalmente bisogna andare lì un po' prima e possibilmente la Titi lo dice sempre, con i soldi in contanti, perché così si evitano tutta una serie di questioni di resti assortiti, quindi portate i 12 euro e scrivete a prenotazioni@radiopopolare.it. Riassumiamo entrambi i messaggi, Lavinia. Allora, dove devono scrivere per prenotare i biglietti della proiezione di Non riattaccare alla Loggia dei Mercanti sabato sera, sabato 13 di luglio?
Ecco, adesso sicuro che lo sbaglio io, quindi lo farò dire a te.
Dovresti averlo scritto lì da qualche parte.
Invece...
diretta@popolarenetwork.it. E invece, se vogliono prenotarsi oggi per la visita guidata nel tardo pomeriggio alle 18 alla Triennale, alla mostra di Mendini, perché si sono liberati dei posti, dove devono scrivere?
Prenotazioni@radiopopolare.it.
Perfetto. Ok, adesso ascoltatori, poi vi riassumiamo tutto quanto, scusate questo inizio un pochino macchinoso, ma insomma dovevamo mettere a posto un paio di cose. Fra poco i primi ospiti di Caltestate di quest'oggi. What you see is what you get now. Paranoia got a hold of you somehow. Looking for wisdom to heal the pain that I'm feeling. Gone off the rails and I don't wanna crash. Can't get mad at every dog that barks at you. Free all the animals inside of the zoo. So breathe in and breathe out. Take it easier. Keep out all the bad vibes. Just do what you want to. Ed eccoci, avevo insomma promesso che saremmo subito passati ai primi ospiti della prima parte di Cult. Il primissimo è una voce che conosciamo bene, l'abbiamo già sentito un po' di tempo fa quando è stata presentata l'edizione 2024 di Kilowatt Festival a Sansepolcro, festival che attraversiamo ormai da molti anni, di cui vi parliamo da molti anni, oltre a una località insomma che ha mille cose meravigliose da vedere. Il festival è una di queste, non solo da vedere ma anche da vivere. Kilowatt Festival, Luca Ricci, lo ritroviamo perché comincia domani. Ciao Luca.
Buongiorno Ire, buongiorno agli ascoltatori di Radio Popolare.
Allora, ricordiamo un po' quali sono gli ospiti di questo festival e anche le linee guida.
Va bene, volentieri. Allora, innanzitutto domani cominciamo con quelli che sono i padrini di questa edizione. Noi ogni anno individuiamo un artista che è stata insomma un faro nella creazione contemporanea del nostro paese, e quest'anno abbiamo raddoppiato perché i padrini sono due: Sandro Lombardi e Federico Tiesti, due artisti toscani, perché il festival si tiene in Toscana, ma è un caso, in questo non è che debbano essere tali. E il festival si tiene a Sansepolcro, l'abbiamo detto, loro sono anche se aretini di origine, però insomma ormai vivono a Firenze da decenni e sono due maestri maestri del teatro d'immagine, di quella che all'epoca fu chiamata la neo-avanguardia, e che poi nel tempo sono anche istituzionalizzati, nel senso che ci sono decine di loro produzioni fatte dai più grandi teatri, Piccolo, Ert in Emilia Romagna, insomma, e il Teatro di Roma e molti altri. A Sansepolcro porteranno un lavoro che si chiama La lunga strada di sabbia, che è un insolito reportage, ma dico insolito perché estremamente ottimista, fatto da Pierpaolo Pasolini alla fine degli anni 50 per una rivista che si chiamava Successo, e in scena ci saranno Sandro Lombardi, una delle più famose mezzo soprano italiane con una carriera internazionale, che si chiama Monica Bocelli, e il maestro al pianoforte Andrea Rebaudengo. E però a loro è dedicata in questa due giorni che apre il festival, domani venerdì 12 luglio e anche sabato 13, anche una serie di altri appuntamenti, per cui c'è una proiezione di un film su Henry James, c'è una mostra di 7 videoritratti che sono storie di artisti del manierismo e del rinascimento italiano, interpretate da grandi artisti come Pippo Del Bono, Roberto Latini, Massimo Verdastro e altri. C'è una due giorni di incontri che li riguarda, alla quale sono presenti fra gli altri Lino Guanciale, Francesca Della Monica, Francesca Benedetti, un altro pezzo di storia del teatro italiano, quindi insomma il festeggiamento che li riguarda prende tutto questo fine settimana. Poi ovviamente non c'è solo questo, al Kilowatt c'è molto altro.
Allora, vale la pena di ricordare, proprio perché il luogo è speciale, quali sono i luoghi dove si svolge Kilowatt?
Sì, il festival è a Sansepolcro, in provincia di Arezzo, ma all'interno della cittadina, che comunque è una cittadina di 16.000 abitanti, quindi facile anche da girare a piedi, con poche strisce blu e quindi dove è anche facile parcheggiare, quindi anche venire con l'auto non è complesso. Ci sono 16 luoghi che il festival attraversa e sono soprattutto chiostri, perché poi alla fine d'estate ci piace anche poter godere delle opportunità teatrali o anche coreografiche, perché il festival si occupa molto anche di danza, non solo negli spazi al chiuso ma anche in luoghi all'aperto. Però sono luoghi protetti dal punto di vista anche dell'isolamento acustico, insomma, via dicendo, quindi aperti ma chiusi in un certo senso. E poi ci sono anche tanti lavori in site specifici in questa edizione del festival. C'è un lavoro dentro un camper con aria condizionata, lo dico così se no tutti si terrorizzano con queste temperature dentro al camper. Ci sono vari lavori anche che si fanno camminando, quindi in questa modalità che ormai molti di noi conoscono, attraverso le audio con le cuffie, insomma, e quindi insomma, ecco, questi 16 spazi vanno un po' attraversati, ma il gioco del festival è anche questo: ogni giorno abbiamo 7-8 spettacoli, oltre a una serie di laboratori e di altri appuntamenti anche convegnistici, per cui io dico sempre a chi mi chiede un consiglio: ma che spettacoli ci sono? Sono 104 appuntamenti, 66 spettacoli. Io dico sempre: scegli un giorno, vieni e passa da uno spazio all'altro, perché poi alla fine un festival è questo, insomma, no? Anche la pluralità di stimoli che ti arrivano.
Insomma, si vedono, come dire, gruppi di viandanti che a passo svelto vanno da un luogo di grande atmosfera, come è in un borgo come Sansepolcro, dove ogni angolo è un pezzo di storia dell'arte, però loro, incuranti di tutta questa bellezza di cui sono consapevoli, di Piero della Francesca, insomma dei palazzi, delle chiese, dei chiostri, vanno e vengono, ripeto, a passo veloce, perché se uno va a Kilowatt è una full immersion nella performance.
Sì,
no?
Sì, poi non è obbligatorio vedere tutto.
Certo, però molti, come dire, ne fanno quasi un motivo d'orgoglio, insomma, di vedere le cose.
Quanti spettacoli hanno visto al giorno. Sì, perché poi c'è questo spazio anche, perché un festival è anche convivialità, no? Evidentemente, quindi sì. C'è anche questo spazio che è un po' l'area centrale del festival, dove è allestito tutto lo spazio di ristorazione, quindi dove si può mangiare, bere, ascoltare musica.
Giardini di Piero.
Ai giardini di Piero della Francesca, ed è il luogo dove ci si ritrova poi a tarda notte e dove anche si commentano gli spettacoli, insomma, fra spettatori, operatori, artisti, insomma, quindi il divertimento è anche un po' questo, no? Raccontarsi le proprie giornate: io ho visto questo, tu hai visto quell'altro, com'era il tuo, com'era il mio, ecco un po'.
Assolutamente, io sai che sono a favore dei festival che hanno un fitto programma quotidiano, perché se no sinceramente, voglio dire, ci sono dei festival super sovvenzionati, adesso c'è la mia puntina di perfidia, che propongono uno spettacolo a sera e poi vanno avanti un mese e sinceramente preferisco il modello Fringe, insomma, anche se il Fringe magari è un po' esagerato, perché c'è uno spettacolo ogni quarto d'ora, ma diciamo che sì, insomma, se uno va a un festival, al di là che può scegliere di vedere appunto un solo spettacolo se gli fa piacere, magari quello della piazza, per dire, ma è bello avere la possibilità anche di vedere tante cose, no? Cioè, rispetto alla stagione, quella invernale. Ecco.
Ma sì, alla fine il festival è anche un'esperienza di abbondanza e anche di scelta, no? Anche mettere lo spettatore di fronte a un'interrogazione di sé, di dire cosa mi interessa di più, no? Che noi siamo abituati sempre a mettere questi pollicetti, mi piace, non mi piace, e poi però quando ci troviamo di fronte alla vita reale, alle volte facciamo fatica, no? Ad approfondire un po' e a decidere cosa è meglio fare. Allora un festival è anche un'esperienza di questo, ci porta per forza di cose a scegliere qualcosa e a non scegliere qualcos'altro. Lo diceva Gid, se non sbaglio, ogni scelta è un limite, però insomma è anche il modo in cui andiamo avanti.
Certamente. Allora, grazie a Luca Ricci e a Lucia Franchi, condirettori del Kilowatt Festival 2024 di Sansepolcro. Da domani fino al 20 di luglio trovate tutto sui social, sul sito. Un saluto ai visionari che anche quest'anno hanno collaborato alla scelta degli spettacoli che saranno a Kilowatt. Buon festival, buon inizio, Luca, presto.
Grazie, ti aspettiamo, vi aspettiamo a Sansepolcro, quindi da domani 12 fino al 20 luglio, grazie.
Ci vediamo lì, ciao ciao, ciao.
Ciao.
Rieccoci, un'altra voce che non possiamo non sentire nelle nostre trasmissioni culturali estive, quella di Armando Besio, che fa tante cose nella vita, tra cui Zelbio Cult, che ritorna anche quest'anno con i suoi appuntamenti in questa località, che per Armando Besio e per un gruppo, insomma, di sostenitori di questo ormai longevo festival, rappresenta, insomma, il luogo delle vacanze da una vita intera, e così l'hanno trasformato anche in un luogo dove i visitatori possono e le visitatrici possono andare per scoprire gli appuntamenti con tanti ospiti. Armando, buongiorno, bentornato.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito, ormai è una bella abitudine.
Eh sì, insomma, come Zelbio Cult, anche la telefonata di Radio Popolare per parlare di ogni edizione è un classico. Intanto le date.
Le date iniziamo domenica 14, questa domenica, e concludiamo sabato 17 agosto. Sono 6 incontri più un concerto di musica classica, 7 in tutto gli appuntamenti.
E con cosa aprite?
Apriamo con Danilo Rossi, storica prima viola dell'Orchestra della Scala, che è un musicista molto famoso, anche un personaggio molto interessante. Ha scritto un libro con Paola Zonca, ex cronista giornalista di Repubblica, intitolato Viola d'Amore, in cui racconta la sua vita, i suoi incontri con i maestri, la sua storia di musicista, il suo legame con la terra di Romagna dove è nato e tante altre cose. E faremo una chiacchiera con musica, cioè gli ho detto di portare la viola e quindi faremo una conversazione sulla sua vita e i suoi incontri, e poi alternata ad alcuni brani musicali.
Ecco, e poi vedo insomma che la musica ritorna anche in un altro punto del programma, e poi ci sono tanti ospiti.
Sì, abbiamo il venerdì 19 luglio verrà Valentina Tamborra, una giovane brava fotografa milanese che ha realizzato per Minimum Fax un libro molto bello, un reportage sulla terra dei Sami, quelli che una volta chiamavamo Lapponi, che poi adesso con un'espressione che ci spiegherà è più corretta, si chiamano Sami, questo popolo di 80.000 persone che vive al circolo polare artico e che tra l'altro è al centro ultimamente di una grande riscoperta sia da parte del cinema e della letteratura. Valentina ha fatto 4 viaggi tra loro, li ha fotografati e raccontati e li racconterà a noi con le immagini del libro.
Ecco, una delle cose che secondo me sarebbe interessante raccontare è prima di proseguire con altri appuntamenti del programma di Zelbio Cult, raccontare lo spazio fisico dove si svolgono gli incontri e gli appuntamenti.
Allora, lo spazio fisico è uno spazio che chiamiamo cinema teatro, nasceva come oratorio cinema parrocchiale nel dopoguerra, poi è stato preso in gestione adesso dal comune perché non c'è più un vero e proprio parroco in paese per la crisi nota delle parrocchie, quindi questi spazi sono stati presi dal comune, e c'è questo cinema teatro molto carino che affaccia sul sagrato della chiesa, che è uno spazio settecentesco meraviglioso,
ecco.
Aprato, insomma, e quindi ci vediamo lì.
No, anche perché non l'abbiamo mai detto, in realtà si tratta di un luogo molto suggestivo, quindi al di là della collocazione di Zelbio, che già di per sé è panoramica, siamo sul lago di Como, insomma lo ricordiamo, insomma luoghi manzoniani. Silvio Cinelli.
Silvio Cinelli ha scritto un bel libro, sarà il prossimo l'appuntamento successivo, il terzo appuntamento sabato 27 luglio, ha scritto un libro sulla storia dei Campari e c'è adesso un po' questa nuova moda di romanzi storici legati anche alle grandi famiglie imprenditoriali. Lei si è concentrata sui Campari e la storia della saga dei Campari, l'invenzione del bitter perfetto, così come viene chiamato, sullo sfondo di una Milano tardo ottocentesca che, come diceva Verga, era la città più città d'Italia, e quindi è una storia familiare che incrocia una storia di una grande città. E l'incontro l'ho organizzato anche perché siamo grandi bevitori di aperitivi.
Ecco. Avevo questo sospetto.
E quindi la vita diventa letteratura secondo uno spirito perfettamente zelbiese.
Allora, poi dicevo che tornava la musica, i canti di Boemia, l'orchestra di Bellagio e del Lago di Como.
Sì, tutti gli anni abbiamo un incontro, abbiamo un accordo con questo programma estivo curato dalla maestra Rossella Spinosa, e viene l'orchestra a fare un concerto. In questo caso il concerto viene fatto in chiesa. È un'esperienza molto bella perché non c'è molta gente che non ha mai visto un concerto di musica classica dal vivo, e avere gli strumenti a un passo da te è una cosa emozionante, particolarmente emozionante, e lo vedo anche dai riscontri del pubblico.
E poi una figlia d'arte, Viola Marietti, la conosciamo bene, è stata qui tante volte, figlia d'arte dico perché figlia di Lella Costa, ma certo. Lei arriva con uno dei suoi spettacoli, diciamo, qui si mette davvero a nudo, un monologo dal titolo Aldst, che vuol dire al limite dello sputtanamento totale.
Esatto. Io l'ho conosciuta quest'anno, l'ho vista in una delle repliche di questo monologo al Teatro Gerolamo, mi è piaciuta molto, e ho pensato anche che, essendo che essendo io piuttosto vecchiotto e tendendo inevitabilmente a fare delle scelte che magari accontentano più la mia generazione, in questo caso ho scelto una giovane e spero che per i ragazzi di Zelbio possa essere anche interessante ascoltare le inquietudini che poi sono di tutti i giovani portati a teatro da Viola in questo testo che è molto serio ma al tempo stesso molto divertente.
E poi insomma, Cochi Ponzoni, la versione di Cochi, un libro che abbiamo presentato per Book City anche nel nostro auditorium, insomma Cochi è sempre Cochi e questo è veramente un libro che racconta la storia d'Italia e di Milano e del cabaret. E poi la Lectio di Marco Carminati.
Sì, lì questa c'è una tradizione del Festival di Zelbio, di avere tutti gli anni una serata di storia dell'arte che peraltro è la materia che ho studiato all'università e che mi appassiona. E praticamente un po' tutti i grandi storici dell'arte italiani, da Daverio a Sgarbi a Flavio Caroli, sono passati per Zelbio e quest'anno ho invitato Marco, che è un ex collega del Sole 24 Ore, è stato a lungo il capo del supplemento domenicale del 24 Ore, è uno storico dell'arte a tutto tondo e ci siamo inventati questa serata senza nessun aggancio particolare con libri in uscita. Ci siamo detti cos'è che ci piace e tutti e due abbiamo detto Bernini e ha segnato.
Zelbiocult.it dunque a partire da questa domenica. Io ringrazio Armando Besio, buon festival, a presto.
Grazie, buona estate a tutti e vi aspetto a Zelbio.
Ciao. E allora, cara Lavinia, noi poi ritorneremo ricordando i nostri importanti messaggi, stanno già arrivando appunto delle mail e adesso c'è la pubblicità, poi le notizie, noi torniamo dopo. Said you keep it loaded, keeping your power on a pole. Rieccoci, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, Ira Rubini, Lavinia Azzaretti. Questo è un errore che sapevo che avrei fatto prima o poi, avendo amici che invece si chiamano Azzaretti, ma questo poco importa dei miei errori agli ascoltatori, al di là del fatto della correzione appunto di un errore che ho fatto ieri, vi ridò, ma stanno già arrivando i messaggi, la mail corretta per prenotare dei biglietti, delle coppie di biglietti per la proiezione del film Non riattaccare, che sarà nella programmazione delle sere alla Loggia dei Mercanti di Milano, sabato 13 sera, in programma. Quindi se li volete scrivete a diretta, anzi guarda, guarda Lavinia, dillo tu, dai dillo tu.
Allora, diretta @popolarenetwork.it per Non riattaccare.
Bene, scrivete lì che poi Barbara Sorrentini, che insomma ha creato questa possibilità per ascoltatrici e ascoltatori, provvederà a trasmettere i vostri nominativi e a rispondervi anche confermandovi la disponibilità dei biglietti. Ci abbiamo tenuto a ripeterlo più volte perché insomma appunto io avevo dato una mail non corretta, qualcuno ha comunque digitato quella giusta perché la conosce, ma insomma la mail è diretta@popolarenetwork.it. A questo punto accantoniamo questo annuncio e ne facciamo un altro.
Esatto, l'altro è per quanto riguarda la mostra di Mendini di stasera in Triennale alle 6 del pomeriggio.
E visita guidata, la visita con guidata con Giulio Irace e Tiziana Ricci. Si sono liberati dei posti perché purtroppo alcuni delle disdette per motivi di salute, quindi se volete aggregarvi in corsa cosa dovete fare?
Bisogna mandare una mail a prenotazioni@radiopopolare.it.
Perfetto, allora, quindi questa mail diversa, anche questa la conoscete bene se siete ascoltatori o ascoltatrici abituali, prenotazioni@radiopopolare.it, riassumo anch'io, mostra di Mendini in Triennale, visita guidata apposta per ascoltatori e ascoltatrici, prezzo solo per noi di 12 euro, ci sarà appunto una visita guidata con Fulvio Irace che, ripeto, è una voce di grandissima competenza nell'ambito delle arti visive e quindi insomma la visita è particolarmente interessante anche per quello. Si sono liberati dei posti, scrivete rapidamente in modo che poi Tiziana Ricci possa aggregarvi al gruppo. La visita è alle 6 del pomeriggio, ma bisogna andare lì un po' prima e se portate i contanti giusti è meglio. Bene, penso che abbiamo detto tutto, no Lavinia?
Ci siamo.
Ci prendiamo una pausa musicale e poi avremo un'altra ospite.
shade away and the heavy lift from your shoulders, babe. Tread so lightly through the shadows, my love. Over and over.
Rieccoci, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. E adesso insieme a Lavinia Azzaretti, anche questa mattina, vi parliamo di uno spettacolo che ha debuttato il 9 di luglio e sarà in scena fino a domenica, intitolato Sarfatti, da un'idea di Massimo Mattioli, con Claudia Coli per la regia di Andrea Chiodi, di cui poi annunceremo anche un'altra cosa che accade al Sacromonte di Varese. Rassegna di cui vi abbiamo parlato recentemente in una delle nostre puntate fuori porta, quando appunto siamo andati a Varese. Ma torniamo al Teatro Franco Parenti di Milano, dove lo spettacolo è in scena, perché Sarfatti, parliamo proprio di Margherita Sarfatti, spesso ricordata per il ruolo che ebbe anche nella costruzione culturale del giovane Mussolini, con cui ebbe una lunga relazione, ma era molto altro Margherita Sarfatti. E varrebbe la pena di ricordarselo. Al di là di tutto questo mio discorso iniziale, ne parliamo con chi ha scritto Sarfatti, Angela De Mattè. Bentornata, Angela.
Grazie, Ira, sempre grazie per l'invito.
Allora, rimettiamo un po' a posto le cose rispetto a Sarfatti, credo.
Sì, beh, mettiamo a posto, più che altro schiudiamo tutte le complessità del personaggio, nel senso che lei è una
se no, appunto, esattamente come la Duse, no? Veniva considerata soltanto, esatto, come dire, l'eterna fidanzata di D'Annunzio, esatto. Sarfatti non è soltanto, insomma, una donna che ha avuto una relazione con Mussolini.
Sì, direi proprio che non è così, anzi forse è anche una delle donne, una donna che l'ha anche un po' creato Mussolini, oltre ad aver creato l'arte del Novecento, ha creato anche il mito del Duce scrivendo questo libro che si chiama appunto Dux e che in tutto il mondo diffonde questo mito e che ahimè poi ci condanna a quello che sappiamo, quindi è una donna molto complessa, una donna sicuramente geniale che appunto fonda l'arte del Novecento con grande fatica, perché ovviamente una donna a capo di un gruppo di artisti non è facile per lei, anzi i primi articoli che lei scrive come critica d'arte sono un pseudonimo maschile, appunto lei viene dall'intelligenza veneziana, nasce nel ghetto di Venezia, poi suo padre si emancipa, diciamo così, per entrare nella borghesia italiana, addirittura inventa il Lido di Venezia, il padre di Margherita Sarfatti, il turismo veneziano, e lei cresce in questo contesto dove sostanzialmente ha dei maestri che la spingono al socialismo, lei è una fervente socialista. E poi però, come tanti borghesi italiani, trova nell'idea fascista e trova soprattutto, devo dire, Mussolini, che lei ama, di cui lei è molto invaghita, ma insomma sappiamo che Mussolini purtroppo aveva ha ingannato molte donne, ahimè, ma soprattutto intravede lui l'uomo nuovo, e comunque bisogna dire che lei insieme al marito, appunto Cesare Sarfatti, finanziano la marcia su Roma, per cui è chiaro che è una donna molto complessa, non la si può esaurire né come amante del Duce, ma neanche solo come mecenate d'artisti, perché per dare...
è una donna che tra l'altro ha una serie di responsabilità gravissime sulla storia d'Italia, proprio perché era un intellettuale, una donna dalle molte possibilità, e quindi un modo anche per, come dire, ricollocare una serie di figure femminili come per esempio Sarfatti, è proprio quello di attribuire loro anche le responsabilità gravi che hanno nei confronti della nostra storia, non credi?
Sono molto d'accordo, perché altrimenti appiattiamo sempre, intanto le donne spesso risultano solo vittime e non lo sono, e d'altra parte c'è però un problema comunque, che intanto c'è da dire che noi abbiamo scelto due chiavi per lo spettacolo, perché era molto difficile raccontare in un'ora questa donna. La prima chiave è che lei la mettiamo in scena quando lei, questa è una storia vera, lei nel 32 si fa una mostra del fascismo e lei non viene invitata, quindi lei nel 32 è già stata espulsa da Mussolini, nel senso che la sua arte, l'arte che lei propone, che è un'arte eccellente, un'arte non realista, non corrisponde più all'idea del fascismo, insomma quando arrivano Farinacci e gli altri vari gregari, lei non serve più. Quindi noi la facciamo entrare in questa mostra dove lei entra da sola, in questa ricostruzione dell'ufficio del Popolo d'Italia, che è l'ufficio dove loro si sono conosciuti, amati, insomma questo giornale che Mussolini fonda. Nel 14 lei entra in questa ricostruzione, ricorda tutto quello che ha vissuto, per cui già lei la vediamo in un momento in cui lei è già decaduta, diciamo così. L'altra chiave è che il figlio Roberto parte in guerra come ardito giovanissimo e muore in guerra, e questa morte, che è la morte di tanti altri giovani e anche gli arditi che tornano dalla prima guerra mondiale, sappiamo, questo ce l'ha raccontato anche Scurati nel suo libro, ma non solo lui evidentemente, sappiamo che creano i presupposti per il fascismo, perché tutti questi giovani che tornano, tutti questi morti nella prima guerra mondiale, insomma creano quella delusione, quel caos che poi porta all'avvento del 22 fascismo, insomma queste sono le cose che nello spettacolo anche cerchiamo di raccontare, perché è chiaro che non ci sono i buoni e i cattivi, cioè ci sono alcuni un po' cattivi, diciamo che non è che Mussolini proprio possiamo proprio dire che non avesse delle idee quantomeno pervase di ubris di male, però certamente ci sono delle cose che determinano, come dire, delle cose della società, dei movimenti grandi della storia che determinano certe cose, certi accadimenti. Mi piace sempre pensare che appunto questa vicenda intima di Margherita, cioè la morte del figlio che comunque parte in guerra anche suggestionato da Mussolini, ha fatto sì che lei si buttasse cuore, testa, tutto in questa avventura fascista. E questa cosa per me è stata una suggestione molto forte, chiaramente è una linea drammaturgica, non è una, non so veramente cosa avesse nell'intimo, chiaramente sono dei carteggi che ci fanno pensare a questo, e per questo poi ho seguito questa via con una certa coerenza. Devo dire che sono venuti un po' di parenti, nipoti di Sarfatti, e sono stati persuasi dalla nostra visione, per cui mi pare di capire che abbiamo fatto un lavoro rispettoso, e però appunto senza scontare niente, non è esatto. Che costruiamo una geografia di questa donna, non possiamo farlo.
La scelta di far accadere tutto nella redazione del Popolo d'Italia, no? L'avete presa insieme con Andrea.
Sì, certo, perché poi c'era, allora perché? Perché questo testo è stato commissionato comunque dal Marte di Rovereto in occasione di una mostra, infatti lo spettacolo è pensato dentro una mostra, perché è anche l'allestimento, infatti avevamo un po' di chiaramente perplessità del teatro, perché non è stato costruito per il teatro, anche se devo dire che l'altra sera mi sembrava che funzionasse comunque molto bene anche lì, però è stato costruito e si parla molto d'arte nello spettacolo, quindi è chiaro che in un contesto espositivo sarebbe stato
certo, insomma, è fatto chiaro, è un'altra cosa
in quel
chiaro,
modo sì.
Chiaro.
E mi auguro che prima o poi lo rifaremo in un contesto espositivo, perché è il luogo suo, insomma.
Certo, interessante questa osservazione, ricordiamo, non lo abbiamo detto, anche se è una delle cose più note della biografia di Margherita Sarfatti, che poi quelle famose leggi razziali che saranno promulgate, no? Poco dopo, tante delle sue iniziative in collaborazione con Mussolini e col partito fascista, lei stessa avrebbe dovuto fuggire dall'Italia per effetto delle leggi razziali,
sì,
dato
che era
ebrea. Quindi credo che valga la pena, insomma, ci abbiamo tenuto anche con Angela De Matteo a raccontare esattamente quali erano le coordinate di questo lavoro.
Sì.
Che tipo di linguaggio hai usato?
È un flusso di coscienza che risente sicuramente insomma del futurismo, perché poi non è un monologo futurista, però è un flusso di coscienza, cioè lei entra in questo ricordo e ne costruisce, come dire, un'estetica anche del ricordo, perché questo è interessante in quel momento lì. Infatti ci ho tenuto molto tante volte a mettere Sironi, perché i quadri di Sironi sono quadri spogli di vita, sono quadri dove ci si riappacifica, proprio perché abbiamo visto tanta morte in trincea, tanto sangue, tanta vita decomposta, e in quel momento lì c'è bisogno di togliere vita, perché si soffre troppo, no? In questo senso anche il monologo tende a un'estetizzazione proprio per fuggire dal dolore, anche, cioè a far diventare la storia stessa già un'opera d'arte, cioè lei stessa si racconta come personaggio per entrare in una rappresentazione di sé che le impedisce di ricordare veramente, di entrare nel dolore della perdita del figlio. In questo senso l'arte come modo per appunto rendere estetica qualcosa che sennò sarebbe troppo doloroso, e in quel momento storico l'arte fa questo, e in questo senso ho seguito e anche la regia e anche l'interpretazione di Claudio, che insieme a Andrea hanno fatto un lavoro comunque molto importante, molto rigoroso, perché comunque il testo è un'ora di monologo che va cioè appunto non facile, perché arrivano tantissime informazioni anche storiche, davvero penso che abbiamo fatto un servizio anche alla storia, perché arrivano tanti proprio contenuti storici
meno noti,
che appunto il pubblico non sa, e quindi andavano fatti conoscere, soprattutto appunto essendo una commissione per un museo, chiaro che anche tutta la parte degli artisti andava fatta conoscere, perché non si sa nulla, no? Se non gli intenditori, insomma, però davvero lei ha costruito gli artisti del Novecento, cioè tutti gli artisti che lei ha promosso, che a un certo punto diventano più di un centinaio, sono poi gli artisti che fanno la nostra arte italiana.
Vero, vero. Allora, come avete sentito, un progetto articolato, ma insomma se ad Angela De Matteo, se non sono difficili, non le piacciono, e quindi la regia di Andrea Chiodi, ne approfitto per ricordare che lo spettacolo è in scena al Teatro Franco Parenti di Milano fino al 14 di luglio, mentre ne approfitto ancora, e non te ne avrai a male, per dire che questa sera al Sacromonte Andrea Chiodi propone I tre custodi nella Divina Commedia, insomma Catone, sì, Minos e Bernardo nella Divina Commedia, ricordando Piera degli Esposti.
Sì, se posso aggiungere, questo è una recita, diciamo un reading che Piera degli Esposti montò per Andrea, cioè nel senso che Andrea ha iniziato a fare l'attore guidato da Piera degli Esposti, facendo questa questo reading, e quindi è una cosa che si porta presso da più di 20 anni, quindi ecco. È davvero, sentiamo la maestria di Piera dentro questo monologo. Questo proprio lo posso dire perché l'ho conosciuto che faceva questo reading.
L'ho conosciuto con questo reading e insomma ormai
sì, è diventato e ce l'ha proprio dentro come una parte di sé questi canti e quindi è molto, credo sia la molto forte. Io stasera purtroppo faccio un'altra cosa,
va bene,
non ci posso essere,
perché sì, la pubblicità non ci tranci, ti devo salutare adesso.
Grazie Ira.
Allora lo spettacolo Sarfatti fino a domenica al Franco Parenti, stasera al Sacromonte con Andrea Chiodi, ricordando Piera degli Esposti. A risentirci Angela, buona estate, ciao.
Grazie.
Ciao,
buona
ciao.
Estate a te.
Grazie. Ciao. Lavinia, pubblicità, torniamo dopo. Allora, siamo ritornate, Lavinia Azzaretti, Ira Rubini al microfono di Caltestate, il quotidiano culturale estivo di Radio Popolare, con voi fino alle 11.30. Un libro che mi ha veramente molto incuriosito, è uscito da un po', è stato presentato nella tarda primavera, ed è un libro che è uscito per Il Mulino, casa editrice che ovviamente frequentiamo spesso, dato che le pubblicazioni del Mulino sono per noi generalmente molto interessanti. Questo in particolare ho trovato che fosse un libro che proporre alle ascoltatrici e agli ascoltatori anche sul far dell'estate permettesse di fare dei viaggi intanto mentali ma poi anche fisici talvolta, seguendo un filo conduttore che non è quello, come dire, di un turismo consueto. Il viaggio appunto che possiamo fare leggendolo ed eventualmente anche ritrovando alcuni dei luoghi, delle città, delle realtà che descrive nel corso di diverse epoche, ci fa comprendere come funziona un universo enorme che tocca quasi tutti in un modo o nell'altro, cioè quello dell'editoria, in particolare dell'editoria italiana, un arcipelago di luoghi, presidi della cultura, con belle storie da raccontare. Andare per i luoghi dell'editoria, di Roberto Cicala, che è collegato con noi e che ha una vita di lavoro, non solo come collega, perché collabora con diverse importanti testate, ma come docente e come professionista dell'editoria italiana. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Ma che bel libro!
Beh, sono contento.
Allora, veramente possiamo parlare, così come ormai si parla con una certa disinvoltura, di turismo cimiteriale, che un tempo la gente si stupiva, invece andare a vedere i cimiteri è una cosa molto interessante quando si va a visitare un luogo. Possiamo parlare di turismo editoriale?
Sì, io credo di sì, perché anche a provare a cercare di scoprire, perché è un po' quello che ho cercato di fare io, cioè andare a scoprire dove nascono e come nascono i libri che noi amiamo, perché alla fine siamo lettori, ci appassioniamo di certi libri ed è bello, interessante capire come sono stati curati, plasmati, eccetera. Allora, io poi credo che i libri sono già dei luoghi, e i luoghi alla fine ho scoperto che a loro volta plasmano un po' i libri, e le case, curiosamente, le case sono aziende, ma si chiamano case. E quindi poi si chiamano cucine, poi anche in gergo giornalistico la cucina è il luogo della redazione. Ecco, allora a me piace quest'idea delle case, delle cucine, che le cucine creano anche le nostre famiglie, e quindi capire come anche nella storia, attraverso aneddoti, attraverso personaggi curiosi, attraverso anche indirizzi curiosi, l'editoria in qualche modo si è formata e crea queste cose meravigliose, straordinarie, che sono i libri. Quindi credo anch'io che si possa fare, come diceva giustamente lei, un viaggio anche estivo mentale, da un certo punto di vista, ma non mentale, perché ci sono dei luoghi anche belli da vedere fisicamente, poi tra l'altro anche curiosi. Ecco, una cosa particolare nello scrivere questo libro, e spero che poi i lettori ritrovino nel leggerlo, è il divertimento di tante curiosità. Pensiamo, se posso fare qualche esempio.
Certo, assolutamente.
Ci sono luoghi magici, pensiamo a Firenze, la Villa La Loggia del gruppo Giunti è la villa dove è stata ordita la congiura dei pazzi contro i Medici, quindi anche qui una cosa molto carina, piuttosto che il luogo dove la Terza ai Parioli a Roma sta, è un luogo dove a inizio Novecento sono state fatte sfilate di alta moda delle sorelle Fontana, quelle che poi hanno fatto la Dolce Vita, andate a vestire Hollywood, eccetera, e quindi è bella l'idea che un luogo editoriale, una casa editoriale, è un'alta sartoria, e in effetti è così, piuttosto che case editrici in un vecchio pastificio o in una vecchia fabbrica di tabacco, con tra l'altro delle curiosità, ecco le cose che un po' mi hanno divertito, ad esempio personaggi curiosissimi. A Torino il bidello dell'Università di Giurisprudenza, tale Giappichelli, incomincia a pubblicare per
la Giappichelli, me la ricordo bene.
No, ha una quota di mercato molto considerevole nel campo del diritto e della giurisprudenza.
Certo.
Bene, nasce da un bidello che ha incominciato a portare in tipografia le dispense dei docenti e poi si è messo a fare lui i libri. Quindi è curiosissimo, piuttosto che anche storie curiose di loghi. Io racconto tante curiosità anche rispetto ai loghi delle case editrici, che spesso amiamo una casa editrice anche per il logo. Per esempio, il Saggiatore, che è la casa editrice fatta dal figlio del grande Arnoldo Mondadori, Alberto, quando non condivide più le scelte un po' troppo commerciali del padre, si fa la sua casa editrice. Allora lui la vuole chiamare Sagittario, cioè come il proprio segno zodiacale. Allora fa fare il logo con l'arco, la freccia, eccetera. Il punto è che poi scopre, pronti e attenti via, ma c'è un'altra casa editrice che ha una collana che si chiama così, ma lascia il logo del Sagittario, anche se si chiama il Saggiatore. Ecco. E quindi davvero questo giro che si può fare anche estivo, ad esempio ecco i numeri civici, noi andiamo a Torino e scopriamo che in via Biancamano 2 c'è la mitica Einaudi dello struzzo con lo struzzo fuori, con la mitica biblioteca con il tavolo ovale, perché non ci doveva essere capotavola tra Einaudi, Calvino, Bobbio, eccetera.
Certo, se no.
Ma curiosamente all'inizio, fino agli anni '80, era in via Biancamano 1, proprio di fronte, dall'altra parte della strada, e si sono completamente trasferiti. Voi pensate, hanno riproposto la stessa casa, la stessa cucina editoriale dall'altra parte della strada. E gli stessi indirizzi sono curiosi, perché spesso noi, invece di dire Einaudi, diciamo lo struzzo e quindi il logo, oppure diciamo il civico, l'indirizzo. E a me è piaciuto molto scoprire, andare a vedere, e si può fare via Biancamano, che è a Milano il precedente indirizzo di Mondadori. Io credo che molti, anche tra chi ascolta in questo momento, se è stato piccolo in anni 60-70 così, si ricorderà che se uno voleva scrivere a Topolino o avere i punti del Club delle Giovani Marmotte, doveva scrivere in via Biancamano. Quindi,
indirizzi, i punti del Club Topolino.
Sì, infatti.
No, attenzione, io ce li ho ancora. Ma lei è arrivato fino in fondo della raccolta dei punti?
Io sono diventata
governatore, poi mi sono fermata.
Caspita, no, vabbè, allora tanto di cappello.
No, ma non sono arrivata comunque al massimo dei massimi, cioè, poi c'erano dei gadget esilaranti, perché era l'inizio dei gadget per ragazzi, no? Cioè, quindi...
Sì. Mi ricordo una volta avevo vinto prima un pallone, perché i palloni si vincevano facilmente, ma anche una tenda.
Però
credo che sia legata alle giovani.
Questo alle giovani, giovani marmotte, che effettivamente aveva quel manuale indispensabile. Lei ce l'ha ancora?
Sì, ce l'ho ancora.
Anch'io. Ecco, perfetto, va bene.
Messo male. Ecco, però l'idea che si va a scoprire dove sono nati i libri che abbiamo amato, che continuiamo a amare, e sono nati, tra l'altro, curiosamente, alcuni libri, e chi è nel mondo editoria lo sa, alcuni libri per essere pensati, corretti, editati, stampati, distribuiti, ci vogliono 9 mesi, che insomma è un periodo di tempo abbastanza significativo. per far nascere le cose, le persone, insomma. Però devo dire che per me è stato un viaggio particolare, perché ho scoperto davvero come l'Italia, pur essendo un paese molto diviso tra nord e sud, anche rispetto agli indici di lettura, alla scolarizzazione, eccetera, quindi molto variegato, però alla fine ha questa forza in questa bibliodiversità, perché è davvero, ci sono case editrici di vario tipo al nord e al sud, che sono alla stessa maniera forti quanto a creatività, quanto a voglia di incidere sul sociale, quanto a voglia naturalmente anche di fare business. E quindi passiamo da Segrate, quindi luogo tra l'altro bellissimo, perché la sede della Mondadori dal punto di vista architettonico è davvero notevolissima. Dicono che sia una delle case editrici dal punto di vista architettonico, disegnata dalla grande artista brasiliana Neymar, dicono che sia una delle più belle al mondo. Ma per arrivare per esempio a Palermo, a livello di business, cioè di numeri di certi bestseller, sono gli stessi nella via Siracusa, che nell'ultima parte dove sta Sellerio adesso è stata intitolata a Enze del Vira Sellerio. Ecco, quindi è davvero questa bibliodiversità, però rappresenta in qualche modo lo specchio della nostra identità variegata del nostro paese, però rappresenta anche una cosa molto, molto particolare. Io cerco di raccontare anche tra i vari personaggi editori che hanno fatto ovviamente la storia, pensiamo a un Mondadori, a un Rizzoli, tra l'altro ecco di Rizzoli, chiudo subito la parentesi, di Rizzoli non abbiamo più la sede storica, il grande palazzo, e se vogliamo vedere il grande palazzo Rizzoli, in verità dobbiamo andare a vedere i film di Fantozzi, perché molti sono stati girati nel palazzo Rizzoli. No, invece dicevo, per i personaggi c'è uno di questi grandi che racconto, che è Gian Giacomo Feltrinelli, che diceva una cosa molto bella: le case editrici sono delle aziende, sono delle realtà imprenditoriali, ma sono
le case editrici sono un bene pubblico. Mm. E questo io ritengo che sia davvero importante, perché sono lavori in queste case, in queste cucine si fa un lavoro che davvero aiuta anche la società, perché c'è una cosa molto, molto particolare che ho scoperto facendo questo viaggio e scrivendo questo libro, che l'editoria vale come lavoro collettivo, cioè come lavoro di tanti. Non esiste una casa editrice che lavora solo perché c'è uno lì dentro bravo, un Calvino di turno, no, ma anche lo stesso Calvino per Einaudi doveva avere il redattore, l'ufficio, cioè davvero un lavoro collettivo. E quindi la cosa bella è che è un lavoro collettivo e poi dà come risultato questi libri che noi leggiamo, sì, facendo un atto solitario, ma la cosa bella è che nel momento in cui noi facciamo un atto solitario, alla fine facciamo un'esperienza collettiva, perché siamo in tanti a leggere quel libro, siamo in tanti a condividere quel, e quindi ci sentiamo comunità. Quindi certo, mi piace questa idea che i luoghi dell'editoria sono luoghi di lavoro collettivo che vanno a produrre dei libri che sono delle esperienze sì solitarie di lettura, ma alla fine collettive. Ecco, questa è un po' una delle esperienze che ho fatto e che mi porto dietro come esperienza bella nello scrivere Bene. Questo libro, e spero di condividerla con i lettori.
Andare per i luoghi dell'editoria, grazie Roberto Cicala che ce lo ha presentato in modo così eloquente, Il Mulino Editore, insomma scoprirete tante cose, un saluto, buon lavoro, buona estate.
Grazie, buon lavoro anche a voi, buona estate.
Rispondo a Roby che dice: ma non era Via Bianca di Savoia? No, parliamo di Via Biancamano a Torino, attenzione. Quindi magari c'è stata un po' di confusione rispetto ad altre vie che effettivamente hanno ospitato anche in altre città editori. Inside still glowing, telling the heart what it wants to hear. But what if it's only lies, twisted apart by fear? Well, that's when the brain waves goodbye from the front of the train, where the call is burned and you know the refrain without hearing a sound. So you sing it again, 'cause you won't learn from the people in the street. Siamo arrivati all'ultima voce di questa puntata di Cult Estate, ma prima ringrazio Elio De Capitani, insomma una delle anime dell'Elfo Puccini di Milano, del Teatro dell'Elfo, Elio De Capitani, insomma lo conoscete, che mi ha mandato la fotografia, perché ci ascolta sempre, del gagliardetto del distintivo, ecco, non mi veniva la parola, di socio a vita del club di Topolino. Cara Lavinia, sono cose che noi che abbiamo una certa età ricordiamo. Il club di Topolino è stata un'attività che abbiamo percorso con grande impegno. Parliamo d'altro perché ce ne andiamo a scoprire che cosa succede alle notti delle sementerie. Andiamo in Emilia Romagna e insomma ne parliamo con Manuela De Meo, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, si tratta di sono degli appuntamenti che si rinnovano, in particolare c'è uno spettacolo che debutta proprio quest'oggi a Crevalcore. Siamo una località, insomma, che tra l'altro ha anche delle caratteristiche di grande interesse per una visita, per andarla a scoprire. Teatro di paglia e c'è di mezzo Lisistrata.
Esatto. Noi siamo Sementerie Artistiche e siamo una compagnia teatrale e gestiamo questo luogo particolare, non convenzionale, perché si trova all'interno di un'azienda agricola. Ed ecco perché da 9 anni a questa parte, d'estate, costruiamo questo grande teatro fatto con la paglia, che è il simbolo proprio del nostro essere decentrati, ma anche diventato un segno di riconoscimento di questa esperienza che appunto richiede un po' di impegno, perché bisogna arrivare fino a qui, però poi si trova un'atmosfera molto particolare proprio in virtù di questo, di questa non convenzionalità del nostro spazio. Questa sera debutta Lisistrata, chi fa la guerra non fa l'amore, è una commedia di Aristofane, naturalmente riadattata dalla regista Gloria Giacopini, che ha guidato il cast composto da un nutrito numero di attori e attrici professioniste, ma anche un grande coro greco, in questo caso, che è formato dai cittadini e dalle cittadine che hanno partecipato ad un percorso iniziato ad aprile e li ha portati appunto a prendere parte direttamente alla messa in scena dello spettacolo, entrando in scena come coro greco. Quindi abbiamo ben 36 persone che fanno parte del nostro coro scenico, ecco.
Beh, insomma, Lisistrata, chi fa la guerra non fa l'amore, lo sappiamo, insomma, uno dei testi che in qualche modo ci è più vicino, più caro, insomma, in cui le donne fanno un singolare sciopero proprio per far terminare una guerra.
Esatto.
Spettacolo che rappresenta il cuore della nona edizione delle Notti delle Sementerie, sì, no? In questo luogo così particolare.
Esatto, è il nono anno e da 2 anni a questa parte abbiamo iniziato questo tipo di spettacoli allargati, diciamo così, che sono itineranti all'interno dello spazio, quindi naturalmente nel Teatro di Paglia, ma anche negli altri luoghi dell'azienda agricola, quindi il pubblico segue gli attori e le attrici all'interno di queste, di questa messa in scena. E quindi quest'anno avremo Lisistrata e avremo anche la ripresa di un altro spettacolo con caratteristiche simili di appunto abitare lo spazio, che è Il sogno di una notte di mezz'estate, con la regia di Federico Grassini e l'adattamento di Federico Grassini e Matteo Salimbeni, che ugualmente si sposta all'interno dei vari luoghi dell'azienda e questo è il terzo anno consecutivo che lo presentiamo, proprio perché in questi anni è sempre stato molto richiesto, ecco, dal pubblico abbiamo sempre avuto molte adesioni e quindi anche quest'anno lo riprendiamo. E quindi quest'anno la rassegna, che inizia questa sera e finisce il 3 di agosto, vedrà 10 serate con Lisistrata, chi fa la guerra non fa l'amore, e 4 con Il sogno di una notte di mezz'estate.
Volevo chiederti io invece, allora beh, insomma, Lisistrata e Il sogno di una notte di mezz'estate sicuramente sono due spettacoli estremamente popolari, però
esatto,
proprio questa, cioè, questa scelta e poi c'è, cioè, questo effimero teatro di paglia, come
esatto,
è stato definito. Io vorrei un attimo chiederti di raccontarci un po' la storia di questo teatro di paglia, che insomma ormai è da un po' di tempo che c'è.
Volentieri. Guarda, la storia del Teatro di Paglia è nata proprio quando abbiamo inaugurato questo nostro spazio, che è nato in seguito al terremoto del 2012 che c'è stato qui in Emilia, che ha danneggiato alcuni dei magazzini dell'azienda che ci ospita, e proprio grazie alla necessità da una parte dell'azienda di ricostruire, di risistemare i danni, e dall'altra la nostra esigenza di avere uno spazio da abitare come compagnia teatrale, da far vivere, ecco che è nata la possibilità. Quando c'è stata il primo anno la possibilità di inaugurare questo luogo, volevamo farlo naturalmente con uno spettacolo, ma la sala che abbiamo a disposizione, e che adesso ha una gradinata, ha un graticcio, quindi abbiamo anche una sala al chiuso dove ospitiamo poi le attività quando non è estate, in quel momento non era ancora pronta per accogliere tanto pubblico e quindi è nata, come diciamo, da una difficoltà è nata l'idea di costruire appunto un teatro con la paglia, che invece era un elemento che qui in campagna avevamo in abbondanza, proprio perché l'azienda produce grano, quindi la paglia c'è e ci sono anche i trattori naturalmente che servono e sono necessari per costruire tutto il teatro. E quindi da allora poi si è creata questa atmosfera così particolare che abbiamo deciso di portarla avanti. Inoltre, proprio questo elemento della paglia per noi è un simbolo molto forte, perché da una parte rappresenta, come dicevi tu, il teatro effimero, proprio come l'opera che accoglie, appare e scompare alla fine del momento, alla fine dell'atto teatrale, diciamo così, alla fine dell'estate, la paglia ritorna ad essere paglia e il teatro scompare, rimanendo solamente nella memoria di chi è stato presente quando c'è stato lo spettacolo. Dall'altra parte è anche un elemento proprio ecologicamente significativo, proprio perché viene riutilizzato e poi ritorna comunque alla sua funzione di base, non viene buttata, ecco, la paglia alla fine della stagione. E in questo senso raccoglie una delle nostre, dei nostri principi, che è proprio quello di cercare di avere un impatto il meno impattante appunto possibile. E dall'altra parte, come anche dicevi sempre tu prima, il teatro popolare per noi è molto importante, riuscire ad avere una proposta di qualità portata avanti con un'idea poetica chiara, ma anche accessibile. Noi abbiamo fondato questo luogo appunto in un'azienda agricola che non era certamente uno spazio abitato da un pubblico prima di diventare.
E l'avete creato, avete creato una comunità.
E si è creata una comunità, quindi era molto importante poter fare spettacoli che potessero coinvolgere e avere questa anima popolare.
Certo.
In senso proprio allargato.
E infatti, insomma, noi ve lo suggeriamo veramente di andare a Crevalcore da oggi al 3 di agosto. Avete sentito, insomma, l'Isistrata e il sogno di una notte di mezz'estate, le notti delle sementerie. Ringraziamo Manuela De Meo, condirettrice del progetto insieme a Pietro Traldi.
Grazie,
insomma,
a voi.
Buon festival, a presto.
Evviva.
Ciao. Ciao, ciao.
Buona continuazione, a presto.
Ecco. Vedi dove ti porto la via.
Ovunque, stiamo girando l'Italia.
Stiamo girando l'Italia. Lo faremo anche domani con Calte Estate, che ritorna alle 10 nel suo orario estivo. Grazie Lavinia Azzaretti, un saluto da Ira Rubini. Vi ricordiamo ancora, lo faremo anche domani, i biglietti per la proiezione di sabato 13 alla Loggia dei Mercanti del film Non Riattaccare. A quale mail devono scrivere? Ci sono, ci ha scritto Barbara Sorrentini che ci sono ancora 8 coppie di biglietti, no aspetta, 4 coppie di biglietti, 4 coppie di biglietti.
E bisogna scrivere a diretta@popolarenetwork.it.
Benissimo, allora diretta@popolarenetwork.it se volete una di queste ultime coppie disponibili per sabato 13 e per la proiezione del film Non Riattaccare alla Loggia dei Mercanti. Ciao ciao, a presto!